Puntata numero 29 di Restart TV, benvenuto a tutti. Questa è la settimana giusta per parlare di musica. È la settimana in cui Laura Pausini si è portata a casa il Golden Globe, è la settimana di Sanremo che è partito ieri sera ed è la settimana anche per fare un po' il punto sul mondo della musica, degli eventi in tutti i sensi e con tutte le modalità alle quali eravamo abituati. Facciamo il punto con tre ospiti che sono dei colossi nel loro settore, nel settore musicale. Li presento subito. Stefano Senardi, produttore musicale storico. Ciao. Buongiorno, Stefano, benvenuto.
Buongiorno a tutti.
Grazie di essere con noi. Claudio Ferrante, founder di Artist First, un approccio moderno al management musicale. Ciao Claudio.
Buongiorno.
E infine il giornalista, Ernesto Assante, giornalista critico musicale di Repubblica e animatore di questa stanza su Clubhouse dedicata a Sanremo. Ciao, ciao.
Buongiorno a tutti quanti, grazie.
Grazie di essere con noi tutti. E avrete fatto le ore piccole, quindi vi ringraziamo anche per lo sforzo. Allora, si è detto in questi giorni, prima della serata di inaugurazione di inizio di Sanremo, che Sanremo non può risolvere i mali dell'Italia, ma promettiamo 5 serate di musica e leggerezza, ha detto Amadeus in un'intervista a Repubblica. E d'altronde, dall'altra parte, abbiamo visto anche ieri sera il teatro Ariston senza pubblico, così come senza pubblico sarebbero i concerti oggi, no? 400.000 posti a rischio, titolava un pezzo a doppia pagina, forse proprio tuo, Ernesto, su Repubblica, sì. Con anche un intervento di Francesco De Gregori. Allora, vorremmo proprio stare in mezzo a questi due simboli, no? Da una parte il Sanremo, che dice che la musica è ancora centrale nella vita delle persone, e dall'altra parte il deserto degli eventi che non possono ancora ripartire. Allora, io partirei proprio da qui, da una prima domanda. Facciamo un giro, cominciando con Stefano. Parliamo del presente, di Sanremo, che è la grande vetrina della musica italiana. Abbiamo visto 11 milioni di spettatori, quindi anche un po' in calo, ma non importa, insomma, sempre cifre consistenti. Ha vinto il sì, facciamolo, lo stiamo facendo in queste condizioni. Allora ci chiediamo tutti, è il primo passo per una ripartenza? Teniamo duro in attesa che si riparta. Come la vedi, Stefano?
Ma io ritengo che si debba ripartire con prudenza, con moderazione, pian pianino, però sicuramente sono contrario all'intermittenza, perché non penso che porti niente di buono, né da un punto di vista psicologico, né tantomeno materiale. Anche perché è giusto che Sanremo alla fine si sia fatto. Penso che le idee di mettere i medici in sala piuttosto che le comparse pagate che si infettano come gli altri, o l'idea della quella nave Titanic, che fossero sbagliate. Però sono anche convinto che sia stato giusto farlo, sia giusto farlo per rispetto agli altri teatri, col teatro vuoto, perché non si può fare due pesi e due misure. Però devo dire che una volta che si è fatto, e che io ad esempio sono tra quelli convinti che si dovesse fare, anche perché è sbagliato dire: visto che noi riusciamo a farlo noi, non lo fate neanche voi. Io sono di un'altra parrocchia, sono di quello che dice: visto che lo fate voi, lo fate fare anche a noi. Per cui, rovesciando un po' la situazione, io direi che potrebbe essere un bel esempio visto da più di 10 milioni, 12 milioni di persone, eccetera, quello di lanciare dei messaggi. Ieri qualcuno è stato lanciato in maniera corretta, e cominciare con calma, come moderazione, a riaprire. Si può fare. Adesso siamo di fronte a una terza ondata, probabilmente pericolosa come le altre, se non di più. Devo dirvi però che questa situazione ci pone di fronte a una riflessione fortissima su quello che è un ridimensionamento che per forza dovrà esserci in ogni caso, anche da un punto di vista di sostenibilità energetico, non solo da un punto di vista pandemico. di tutto il sistema mondiale del mondo dello spettacolo. Voglio dire, vengano sì le grandi manifestazioni, gli stadi di San Siro, però io sarei per cominciare a riflettere sul gigantismo rispetto al quale ci siamo fatti prendere un pochino la mano, per cui ridimensionare tutto sarà sicuramente un buon consiglio per poter far lavorare più gente, ricominciare la ripresa e comunque toglierci da questi eventi esagerati, validi per tutti, che poi alla fine sì. Si sono dimostrati poco divertenti molte volte e comunque che non sono più sicuri come prima, per cui questa è una cosa sulla quale dobbiamo confrontarci.
Sì, sì, infatti, cioè tu dici prendiamo atto, la situazione è questa, cerchiamo di portarci a casa qualche insegnamento per capire come ripartire, e Sanremo era importante farlo. Allora, era importante farlo, vorrei sentire il parere di Claudio Ferrante, che da produttore discografico ha insistito molto per la ripartenza da Sanremo. Tra l'altro, Claudio, tu hai 5 artisti, se non sbaglio, no? 2 nuove proposte e 3 big in gara. E quindi insomma hai puntato molto sul ripartire da Sanremo. Come vedi la situazione, Claudio?
Beh, certo, io come tutta l'azienda abbiamo puntato su questo Sanremo, perché stando fermi da un anno, ora o mai più, nel senso, in questa settimana fari accesi sulla musica è l'unica settimana che catalizza che mal che ti vada 11 milioni di telespettatori davanti allo schermo, che fa tornare in mente il concetto della musica, no? Purtroppo il Covid ha ripristinato un valore di priorità nella vita delle persone completamente diverso, nel senso che, non essendoci più una situazione di normalità, ma essendoci una situazione di emergenza, la scala prioritaria ha fatto balzare all'ultimo posto quella dell'intrattenimento, del divertimento, della musica in generale, della spensieratezza, della leggerezza. Anche se la leggerezza può curare un po' i mali del Covid, l'ho sempre detto, la musica sicuramente è la cura migliore per l'anima, però pragmaticamente oggi il nostro settore, volendo proprio essere concreti, non è stato considerato minimamente. Il governo Draghi ha chiamato il ministero, finalmente Ministero della Cultura, come negli altri paesi, come nei paesi in cui la cultura è ai primi posti e nei primi pensieri dei governi, anche perché ricordiamoci che le aziende private italiane che si occupano di musica, di intrattenimento, di spettacoli live, non godono di sovvenzioni. Quindi c'è sempre un po' questo scontro ideologico tra la musica finanziata da imprenditori o da multinazionali o comunque da soggetti privati, e poi la musica finanziata attraverso le istituzioni, attraverso le fondazioni di musica sinfonica, classica, di cui l'Italia è piena. E nelle ultime settimane, prima di Sanremo, c'è stato un po' questo scontro, no? Tra chi diceva non si deve fare Sanremo perché se c'è il pubblico all'Ariston allora veniamo a protestare, in quanto è un teatro simbolo del pop, come se il pop oggi fosse considerato meno alto di altre tipologie musicali, di altri settori dell'intrattenimento, magari quello classico. Però era importantissimo farlo, e farlo anche in questo modo, e farlo anche a costo di far sembrare quel teatro deserto di fatto, con i cantanti che sostanzialmente erano in uno studio televisivo, non più in un teatro, perché attraverso Sanremo ci sono tutta una serie di indotti che possono, di cui si può parlare, per esempio quelli dello spettacolo dal vivo. Lo spettacolo dal vivo, secondo me, per i prossimi anni non sarà più quello di prima, anche in un'Inghilterra vaccinata riaprono gli spettacoli, ma con una capienza massima di un tot di persone, credo siano 5.000 addirittura, in grandissimi spazi. Per cui non è che poi col vaccino noi penseremo che gli spettacoli saranno quelli che andavamo a vedere prima del febbraio del 2020. Sicuramente questo settore subirà un'ulteriore contrazione dovuta proprio al fatto che, ad esempio, spazi come l'Arena di Verona saranno più che dimezzati, spazi come i palazzetti dovranno rivedere necessariamente le capienze. Certo. E quindi dovremo senz'altro anche un po' livellare le economie che fino a un anno fa erano economie completamente diverse, con spazi occupati, con capienze quasi a tappo.
Infatti adesso di questo ne parliamo con tutti, con la seconda domanda. Volevo chiudere, grazie Claudio, volevo chiudere con Ernesto. Ernesto, tra l'altro, dal suo punto di osservazione privilegiato, alla fine, no, stare in sala stampa non credo sia cambiato molto, anche osservando da fuori. Come hai visto questo Sanremo e come sta andando secondo te? E tra l'altro parlaci anche di Clubhouse, dove hai fatto questo primo esperimento molto, molto mediatico.
Ernesto, allora, credo che sostanzialmente la montagna è partita dal topolino, nel senso che tutti si aspettavano qualcosa di sorprendente o di diverso, di curioso in questa situazione. In realtà il festival è stato normalissimo ieri sera, l'assenza del pubblico non si è sentita sotto nessun punto di vista, gli applausi finti facevano il loro dovere più che abbondantemente. Credo che almeno da casa, visto su schermo, le varianti erano veramente poche. Certamente sarà stato diverso per i conduttori, sarà stato diverso per i cantanti, ma per la gente a casa credo che l'effetto sia stato minimo. Anzi, quel po' di novità, ovvero la platea vuota con Fiorello che correva su e giù tra le poltrone, è stato un elemento di novità positiva, quindi qualcosa di nuovo rispetto alla liturgia classica, alla classica liturgia del festival. Poi direi che i risultati anche sono stati più che soddisfacenti, non ha fatto il record, ma comunque 11 milioni e mezzo di persone non sono poche per vedere uno spettacolo interminabile e fatto poi, certo, anche di gag, anche di ospiti, anche di Ibrahimovic o di altro, ma insomma essenzialmente di musica. Abbiamo sentito una sfilza di canzoni veramente molto ampia, quindi l'attenzione sulla musica è tornata. Secondo me hanno ragione sia Claudio che Stefano, il problema è riuscirsi a porre una logica per la quale l'attenzione della musica dovrebbe esserci sempre e non soltanto una volta all'anno, ma non chiediamo tanto, sappiamo che è così ed è ovvio che non cambierà almeno nel breve termine. Sfortunatamente, come sottolineava Claudio, lo snobismo generale verso la musica pop in Italia rimane, non è considerata cultura alta e non c'è verso che lo sia, ma è giusto che non lo sia, non è cultura alta, ma è cultura, non c'è alto o basso, c'è semplicemente cultura, c'è chi lo vede così e la vive così, c'è chi non pensa sia così, ma vabbè, non ci possiamo fare granché.
Comunque il 46% di share mi sembra, no, un dato
mi sembra un dato interessante, perché soprattutto parlando di musica, il 60-70% degli artisti, forse anche l'80%, la gente non sapeva chi fossero, quindi lo trovo una cosa eccellente. La gente ieri ha scoperto i Come Cose, ha scoperto non tanto Game On, perché si era già visto qualche altra volta, ma diciamo con la Pesce di Martino, certamente i giovani come Folcast, insomma ha avuto contatto con una realtà musicale italiana importante con la quale non ha contatto mai. Quindi io sono entusiasta in realtà del festival di ieri. Era il 1° maggio portato in prima serata su Rai 1 a 11 milioni di persone. Quindi bello, non male, anche perché quelli che normalmente non fanno il 1° maggio, tipo appunto Annalisa o altre, si sono dovute comunque più o meno adattare a una situazione musicale diversa e non gli altri alla situazione musicale di Sanremo.
Senti Ernesto, e invece su Clubhouse che si dice?
Guarda, di Sanremo, come sta andando la stanza? È un esperimento, vediamo che cosa succederà. È una roba, come sai, abbastanza di nicchia per il momento, una nicchia ampia, ma comunque una nicchia, non è uno strumento broadcast vero e proprio. Trovo che sia curioso, un'ennesima rimediazione della radio o del telefono, volendo, e quindi delle chat, dei social. È un'idea, un progetto, mi sembra molto interessante, perché rimette in contatto le persone in maniera, tra virgolette, fisica, cioè il contatto audio, come sai, ha un vantaggio emotivo notevole rispetto alla scrittura o alle fotografie o ai video che sono comunque distaccati. Invece lì c'è un contatto diretto tra persone e lo trovo molto, ripeto, potrebbe essere foriero di grandi novità. Possiamo organizzare, guardo Claudio, quando vuoi, un concerto di Folkast su Clubhouse e vediamo che effetto fa.
Sarebbe carino, sì.
Non sarebbe,
no, bisogna sperimentare, insomma.
Sperimentare.
Anche se è ancora un po' elitario, no? Come
per
una
forza,
piattaforma solo, lo ricordiamo, per i possessori di iPhone, è limitato a loro, quindi...
No. Certo, è un limite però molto ampio, diciamo, capire. Così, cioè che sono, sono parecchi quelli che ce l'hanno, quindi non è male, però è un limite, certamente.
Va bene, grazie Ernesto per aver fatto il punto e anche un aggiornamento così sui contenuti di Sanremo. Adesso volevo cambiare scenario parlando sempre di musica dal vivo, pensando al futuro. Qualcosa avete già cominciato a dire, ma insomma la mia grande domanda è questa: ma ci sarà una vera ripartenza e come sarà fatta? Sarà fatta di musica al centro degli interessi delle persone con modalità nuove? Alcuni esperimenti, come citava Claudio, in Inghilterra parlano tra l'altro di numeri più piccoli, quindi anche di una maggiore qualità, oppure si ritornerà piano piano alla dimensione stadio, concertoni e via dicendo? Come la vedete? Ripartiamo con Stefano.
Ma io, come dicevo prima, la vedo praticabile purché si faccia qualche passo indietro rispetto a quel gigantismo a cui ci stavamo quasi assuefacendo, come si dice, ci stavamo abituando, nel senso che oggi, con quello che costavano i biglietti, la gente oggi più che mai deve essere portata in sicurezza da casa fino a sotto il palco. Quello è sicuro. Credo che ben vengano gli grandi eventi, ma comincerei a ragionare già da subito, anziché cercare di aspettare la possibilità di riempire di nuovo tutti gli stadi di San Siro del mondo immediatamente, cosa che tra l'altro all'estero, alla quale in questo momento hanno già rinunciato, mi sembra solo in Italia, forse perché sono stati trattenuti degli incassi, nessuno ci sta ancora pensando, di cominciare da subito a dei nuovi protocolli, a delle nuove situazioni in cui il concerto, magari affiancato dallo streaming, possa resistere, ma in una dimensione secondo me un pochino diversa. Non potranno più esserci 50 mega concerti all'anno, perlomeno per i prossimi anni. Poi c'è il discorso della sostenibilità, che non è da trascurare, poi c'è il discorso anche finalmente della comodità, dell'ascolto pulito, preciso, eccetera. Il fatto, cioè, però bisogna reagire, e per quello dico no a quelli che dicono no Sanremo, diciamo sì a Sanremo, però adesso ci siamo anche noi, per cui che sia un punto di partenza e che con sostenibilità e moderazione, scusate se continuo a ripetermi, si riparta subito, che siano stadio, che siano piccoli club, che si ricominci a fare qualcosa in sicurezza, perché non c'è niente di peggio che lasciare indietro la cultura. Poi è una delle cose più dell'economia più difficili da recuperare, quando si raggiungono dei livelli bassi di ignoranza, di mancanza di cultura, poi allora diventa molto faticoso riprendersi. Detto questo, vorrei solo concludere dicendo che ci sarà anche da mettere a posto questo benedetto streaming, perché è vero che questi mega concerti potranno essere affiancati dallo streaming, però lo streaming deve essere finalmente retribuito in maniera diversa rispetto ai soggetti che si metteranno a disposizione col loro prodotto artistico, rispetto ai produttori discografici, rispetto agli editori. Deve essere, insomma, retribuito in un altro modo. Basta adesso dare musica gratis in giro a dei distributori che pagano anche le tasse all'estero. Questo è il momento giusto anche a livello europeo per cominciare a cambiare queste regole, perché siamo arrivati a dei momenti veramente di delirio demenziale, con Spotify che con una certa prosopopea dice: riceviamo 60.000 canzoni nuove al giorno. Questa è una pazzia totale per chi la musica la fa di professione. calcolando che poi questo vuol dire che retribuisce meno a tutti e vuol dire che non ci si può più lavorare. Il problema sta anche lo streaming non potrà mai rimpiazzare l'emozione che c'è in un concerto dal vivo. Ci mancherebbe altro che i concerti dal vivo sparissero, però lo streaming ormai che esiste, che è anche uno strumento interessante, potrebbe affiancare il live per tutti quelli che non riescono a andarlo a vedere.
Deve ma essere insomma fatto. D'altronde Stefano, scusa, il modello digital, no? Physical più digital sta funzionando anche in altri settori, abbiamo visto le sfilate di moda, abbiamo visto altre forme di entertainment che stanno cercando di costruire anche in modo sperimentale una dimensione digitale alternativa o in affiancamento. Quindi se questo poi è l'occasione per innovare e anche per innovare i modelli di business, tanto meglio. Probabilmente ne beneficeranno tutti. Quindi su questo, grazie Stefano. Tra l'altro, ma la tua collezione multimediale è ancora lì? Questa donazione alla città di Imperia che ha fatto scalpore è stato un gesto bellissimo. A che punto sei?
Senti, sono al punto che, siccome la stiamo, loro mi hanno dato la disponibilità anche di un giovane studente che viene dal DAMS, si è occupato proprio di archivi. La mia sofferenza, il piacere di donare, però che è anche una sofferenza di privarsi di cose che ci hai messo 50 anni a collezionare, sta diventando uno stilicidio, perché la faccio rateale, e rateale vuol dire che adesso ho consegnato 10.000 pezzi e siamo alla svolta per consegnare altri tanti.
Va bene, buon lavoro allora.
Tengo, però questo. Qualcosa mi tengo, non do tutto.
Beh, sì, per forza. No, va bene.
Tantissimo.
Grazie. Grazie. Claudio, io ti passo il microfono, perché questo tema del business musicale che si innova credo che a te sia molto caro. Tu come la vedi la ripartenza con tutti questi spunti e queste opportunità di learning?
Ma Stefano ha centrato un punto che sarà il punto focale della ripartenza, almeno per quanto ci riguarda. Eravamo abituati a annunci di concerti con 18 arene di Verona, 16 forum di Assago, 4 stadi, e quindi di fatto delle economie estremamente dopate, perché ricordiamo che quando in qualsiasi area di business inizia a diventare l'acquisto, in questo caso di biglietti, i concerti fino a un anno fa erano ovunque, dappertutto. Le prevendite si aprivano, si diventavano sold out in un giorno, mezza giornata, tre ore, se ne apriva un'altra data. Conseguentemente le economie sono lievitate a dismisura, per cui molto probabilmente per aziende come la mia, cioè un'azienda totalmente privata, solida ma comunque privata, un'azienda che riusciva fino a prima del Covid comunque a cubare tra i 15 e i 20 milioni di euro, rispetto a quelle che invece ne fanno 70, 80, 90, naturalmente io ho sempre cercato di giocare, no, un po' la differenza tra essere un calciatore sul campetto di terra con le porte di legno e fare poi in realtà giocare in Champions League, anche se poi effettivamente nella nostra ricerca abbiamo sempre toccato e occupato anche degli spazi mainstream molto importanti. Però di fatto la sostenibilità è un argomento centrale per questo settore, nel senso che quando poi, come dicevo prima, le capienze saranno ridimensionate, naturalmente i soldi e gli importi corrisposti che purtroppo appartenevano all'epoca pre-Covid non avranno più molto senso. Dico un'altra cosa per quanto riguarda lo streaming, i contratti discografici, perché poi certo Spotify fa un po' la parte del leone . Ricordiamo c'è anche per esempio Apple Music ed Amazon Prime Music, che sono dei concorrenti comunque aggressivi, per cui devo dire che in Italia innanzitutto dovranno affermarsi altre piattaforme, dovranno affermarsi altre piattaforme, perché per esempio sulla carta, e faccio un discorso esclusivamente tecnico ma abbastanza semplice, sono molti di più quelli che hanno un abbonamento Amazon Prime Music che quelli che hanno un abbonamento di Spotify, e questo è evidente. Per cui quando anche le persone scopriranno che potranno utilizzare la musica su altre piattaforme, sicuramente si potrà allargare. E il fatto di essere un po' tutti quanti in casa ha fatto sì che gli utilizzi in streaming, soprattutto l'abitudine di ascoltare musica in streaming, si sia amplificata tantissimo. Quello che però voglio dire è che bisogna ridistribuire le economie anche a valle, nel senso non soltanto Spotify, ma anche noi dobbiamo riconoscere agli artisti, interpreti, esecutori delle royalties diverse. Noi quando siamo partiti in modo molto aggressivo, perché dovevamo cercare di prendere artisti e quindi abbiamo sempre praticato delle condizioni molto favorevoli per loro. Però oggi non possiamo, in nome degli investimenti, in nome di riconoscere all'artista delle royalties basse, perché purtroppo tutto questo sistema dovrà riscrivere la sostenibilità. E quindi io sono convinto che questo giro di boa un po' riequilibri delle cose. O almeno la parte imprenditoriale, cioè quelli che sono gli imprenditori o quelli che effettivamente possono decidere autonomamente di praticare delle condizioni, dovranno capire che maggiormente si favorisce il mercato, quindi degli artisti, dei cantanti, dei musicisti, e maggiore sarà per tutti il benessere.
Certo, quindi siamo passati da 100 chilometri all'ora a zero, e adesso quando si riparte non si ritorna a 100 all'ora. Bisognerà capire come funzionerà tutto il mondo dello showbiz a questo punto. Va bene, grazie Claudio. E a questo punto, Ernesto, mi piacerebbe che ci aiutassi, da giornalista abituato alle sintesi, a fare una sintesi del tuo pensiero, ma anche di quello che ci siamo detti questa mattina sugli eventi live. Che cosa succederà? Da dove si riparte?
Si riparte da piccolo e bello, nel senso che la storia, abbiamo un esempio davanti a tutti di un mercato che ovviamente non è florido né milionario come quello del pop, ma vive, cresce, prospera, perché creativamente abbiamo la scena probabilmente migliore d'Europa, che è quella del jazz. Voi mi direte, sì, mi interessa piccole platee, piccoli club, però è un circuito che ha sempre funzionato esattamente in questo modo, con la musica dal vivo. Il jazz, come sapete, viveva già poco di dischi fisici, vive pochissimo di streaming, vive di concerti, vive di grandi manifestazioni dal vivo, che però grandi non sono, vive nei club, vive nei piccoli festival, vive con platee limitate, con concerti con 100 persone o anche di meno, e quando sono grandi sono con qualche migliaio, quindi del tutto compatibili con la nuova realtà che andiamo a vedere. Quel tipo di esempio vuol dire semplicemente che ci saranno meno soldi in giro, non c'è dubbio, ma non tanti di meno, nel senso che poi considerate che l'idea dei concerti a chilometri zero non è sbagliata. Se io posso vedere un piccolo concerto sotto casa, cioè il tour di, adesso cito un artista qualunque, invece di essere di 20 date nei grandi capoluoghi, sarà di 40 in posti più piccoli, ma anche più raggiungibili per le persone, che non è sbagliato e non è male. Io francamente trovavo la distorsione più grande, senza veramente nessuna critica per l'artista, noi siamo arrivati ai Campovolo, che è una pura follia, o ai concerti di Vasco. Faccio un solo concerto per 300.000 persone, arrivederci. Ma
Campovolo e aeroporti. Ma
che cazzo di lavoro è? Cioè, se io tutto quello che faccio è un concerto all'anno per 200.000 persone. È una distorsione folle. Al contrario, se veramente sei musicista, veramente un cantante, veramente ti piace andare dal vivo e non lo fai soltanto per guadagnarti lo stipendio, suonerai un po' di più, andrai un po' di più in giro per platee più piccole, di gente che ti vuole sentire, che magari è anche disposta a spiegare un biglietto caro. Nel senso che io forse per vedere, che ne so, De Gregori davanti a 20 persone spendo volentieri anche 50 o 100 euro. È un'esclusività, è un meccanismo. De Gregori l'ha fatto, peraltro, come sapete, prima del Covid, qua a Roma, cioè non qua, io sono a Sanremo, insomma, facendo dei concerti nel Teatrino della Garbatella per una settimana, anzi quasi 15 giorni, quindi perché no? E lasciatemi concludere con una nota del tutto digitale, lo streaming farà lo stesso effetto. A me quelli che dicono mi fa schifo perché non c'è il contatto col pubblico, li capisco perché è vero, non, sono due cose diverse però, è come quelli che pensano che lo streaming sostituisca il CD, no, sono due cose completamente diverse, il CD è morto perché doveva morire e lo streaming va perché doveva andare, stessa cosa con i concerti in streaming, i concerti sono una cosa, poi ci saranno i live in streaming che però permetteranno al ragazzino che abita nel paesino sperduto della provincia calabrese di vedere l'artista che ama la sera dal vivo a casa sua. Vogliamo dire che è negativo? Secondo me è un magnifico passo avanti, è una cosa splendida che si aggiungerà ai soldi che il ragazzino vorrà spendere per raggiungere il capoluogo più vicino quando l'artista andrà a suonare dal vivo, perché non se lo perderà lo stesso, anche se l'ha visto in streaming. Quindi quelli che aspettano e che stanno aspettando che tornino i concerti e che non si facciano gli streaming sono destinati a essere sconfitti dalla storia e dalla realtà.
Bellissima chiusura, Ernesto, grazie. Insomma, direi che siamo a un punto di svolta. Quando si ripartirà con modelli nuovi, un modello di business anche rinnovato. Insomma, l'innovazione parte anche dai grandi momenti di disruption. Ringrazio tantissimo i nostri ospiti, Stefano Senardi, Claudio Ferrante e Ernesto Assante. Vi lascio con la promessa di risentirci e rivederci più avanti per parlare di quando si sarà ripartiti, come starà andando il tema degli eventi. Grazie a tutti e buona seconda serata di Sanremo stasera e ci rivediamo mercoledì prossimo con tutti coloro che apprezzano Restart TV, mercoledì ore 12. Ciao a tutti.